Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Buonasera. Questo è il 13° itinerario del nostro percorso di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. E la scorsa settimana abbiamo frequentato la scuola medica salernitana. Ebbene, se c'è la scuola medica salernitana, se c'è stata la scuola medica salernitana, lo si deve anche alla scolastica arabo-islamica, dove la medicina si è sviluppata in modo particolare. E questa sera dobbiamo incontrare uno dei più importanti esponenti della scolastica arabo-islamica, personaggio che si chiama Avicenna, il quale in macchina mi stava dicendo agli tempi con i cammelli non ci sarebbero stati tamponamenti, non saresti più bloccato nel traffico. Ho detto: beh, non ti preoccupare. E chi è Avicenna? Intanto il nome di Avicenna è la semplificazione latina dell'arabo Abu Ali al-Hussein ibn Sina. Guardate sul punto 1 del repertorio. Avicenna è un persiano, però, che nasce a Bukhara nel 980, quindi ai confini orientali dell'Iran, che è stato islamizzato dagli arabi che hanno invaso l'impero persiano da quasi 3 secoli e mezzo in questo momento, dal 637. A 17 anni Avicenna si è frequentato fin da bambino le lezioni tenute nella casa della saggezza della sua città, è già in possesso di una solida ed enciclopedica formazione culturale, è già esperto in matematica, in fisica, in chimica, in logica, in metafisica, in diritto canonico, in teologia, in astrologia, in dialettica. Tanto si studiava nelle case della saggezza della scolastica arabo-islamica. E la città di Bukhara oggi si trova in Uzbekistan, il suo nome uzbeko è Buxoro, e ha più una grande città oggi di 270.000 abitanti, è una città museo con circa 140 significativi monumenti architettonici molto particolari, inseriti dall'UNESCO nel patrimonio dell'umanità, che sono la testimonianza di un passato di grande magnificenza. Questa città è stata un florido emporio sulla via della seta e in essa si è sviluppata una straordinaria cultura enciclopedica. Quindi, con la guida dell'Uzbekistan, che potete richiedere in biblioteca, e navigando in rete, dove potete osservare delle belle immagini, fate una visita a Bukhara, che è anche, come forse sapete, la città dei tappeti volanti. Avete comperato dei tappeti? Certamente, è comprato un tappeto volante, quindi si vede quattro righe a proposito, non è importanza, siano preziosi i tappeti volanti di Bukhara, io ne ho comprato l'altro giorno un antiscivolo, è importante alla torre, siano antiscivolo, e quindi questo è il mio compito, fate voi. Nella sua autobiografia Avicenna racconta che da ragazzo, a 17 anni, acquista per curiosità su una bancarella il testo della Metafisica di Aristotele e comincia a leggerlo, ma trova difficile capirlo, non ci capisce nulla, legge quest'opera più di 40 volte, finché con l'aiuto di un commento di Al-Farabi, un personaggio che abbiamo incontrato la scorsa settimana insieme ad Al-Kindi, che trova, sono gli iniziatori della scolastica arabo-islamica, un commento che trova nella biblioteca della casa della saggezza, ne comprende il senso e comincia a riflettere su alcuni elementi che lo interessano particolarmente. Guardate, la sua gioia è tanta per il dono della comprensione che ha ricevuto da Allah, che dona tutto ciò che possiede ai poveri per iniziare una vita di sobrietà, di studio e di solidarietà. Vedete, la scolastica, gli stessi caratteri ovunque, tutte le culture. Ed è anche per questo motivo che inizia a studiare medicina sotto la guida di un medico cristiano, e in età matura compone un'opera che, tradotta in latino col titolo di canone, tanto a Toledo quanto a Salerno, sarà per molti secoli la base degli studi medici in Europa. Avicenna diventa ministro dell'emiro Hamadan nell'Iran occidentale e alterna l'attività politica di giorno facevo politica, dice, di notte facevo ricerca filosofica, che era molto più interessante. Non conosciamo la ragione per cui nell'emirato di Hamadan cada in disgrazia, capiamo che è per gelosia di altri funzionari e sia costretto a scappare presso l'emiro di Isfahan, che gli affida anche lui il compito di primo ministro, mentre è al seguito dell'emiro di Isfahan durante una campagna militare. Avicenna si ammala, si cura da solo, mai un medico deve curarsi da sé, e per un eccesso di farmaci muore all'età di 57 anni nel 1037. Il pensiero di Avicenna dopo la sua morte si diffonde attraverso le sue opere su tutto il territorio delle Ecumene, da Oriente ad Occidente, e nessun filosofo scolastico, i falabi fa, e nessun medico prima di lui aveva avuto una fama così ampia. E questo dipende proprio dal fatto che Avicenna ha scritto due libri molto importanti. Il primo di questi libri si intitola Urgusa fi Aftib, poema della medicina, in cui Avicenna condensa il contenuto di una quarantina di opere di argomento medico che ha scritto dall'inizio dell'anno 1000 fino al 1020 circa, e la parola poema data a questa sintesi si giustifica col fatto che l'autore adotta la forma in rima, cioè per poterne più facilmente imparare a memoria il testo, no? E per chi voleva usarlo, per i medici che volessero usarlo, quest'opera, studiarlo, viene tradotta in latino con il titolo di Canone della Medicina, e è stata uno dei pilastri dell'insegnamento medico europeo fino al XVII secolo, soprattutto perché contiene, descritto in modo sistematico e metodico rispetto agli aforismi di Ippocrate, il tema degli umori, il tema di cui ci occupiamo adesso, ma di cui ci occuperemo ancora, perché è un tema importante in questo momento, soprattutto per quanto riguarda la storia del pensiero e dal punto di vista letterario. Il corpo umano, scrive Avicenna nella parte più significativa del suo canone, è costituito da quattro umori: la bile gialla, la bile nera, il flegma, chiamato anche pituita o linfa, e il sangue. Questi quattro umori, scrive Avicenna, corrispondono esattamente sia ai quattro elementi costitutivi dell'universo, il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra, sia ai quattro temperamenti fondamentali, il secco, l'umido, il freddo e il caldo. E Avicenna è affascinato, e lo scrive, dalla possibilità di individuare profonde armonie e corrispondenze aritmetiche tra i vari aspetti del macrocosmo, cioè del mondo creato nella sua oggettività, e del microcosmo, cioè di ogni singola persona nella sua soggettività. Avicenna ipotizza che ogni temperamento si articoli in vario modo e identifica cinque forme di umidità, cinque cause di secchezza, cinque gradi di freddo e cinque temperature di caldo. Quindi, associando abilmente i quattro temperamenti nei loro cinque modi diversi, con i quattro elementi e con i quattro umori, crea delle combinazioni matematiche che portano ad identificare a quale tipologia psicofisica una persona appartiene, cioè in modo che possa essere curata nel rispetto della sua reale struttura corporea, cioè della sua vera natura spirituale e del suo carattere, perché tutto influisce l'equilibrio nella guarigione. Questo tipo di ragionamento era conosciuto, almeno in una forma così sistematica e metodica, alla medicina classica. Naturalmente questo sistema, Avicenna, che è anche studioso di astrologia, lo porta nell'alto dei cieli, no? Lui è un fedele e è un mistico, e associa i quattro temperamenti, i quattro elementi e i quattro umori con i quattro pianeti principali: Giove, Venere, Marte, Saturno. Vedete, è tutto collegato, quindi in un sistema planetario, no, corporeo e planetario contemporaneamente, molto affascinate. Nel Rinascimento si divertiranno moltissimo, soprattutto grandemente, a fare tutte queste combinazioni, cioè in modo da creare un'armonia tra il corso delle stelle e i cicli della natura nei quali ogni persona è inserita. Avicenna perviene a una fusione tra la dottrina astrologica e il sistema clinico, che ha esercitato un'influenza profonda nella medicina tanto in Oriente quanto in Occidente. Nel testo del Carme, poi, Avicenna prende in esame i medicamenti e le loro proprietà, facendo riferimento al medesimo quadro concettuale. Così i farmaci semplici sono quelli che utilizzano soltanto una proprietà, o il freddo, il secco, l'umido, il caldo, e dal canto loro le malattie semplici, scrive Avicenna, si ricollegano ad un unico umore, o la bile gialla, la bile nera, o il flegma, o il sangue, e interessano uno dei quattro temperamenti, mentre nei casi delle malattie complesse, scrive Avicenna, si deve fare uso di farmaci composti dotati di più proprietà, e tale via, per tale via Avicenna giunge a formulare una sorta di algebra terapeutica, perché algebra è parola araba, e quindi la scolastica arabo-islamica cura molto la matematica, la geometria, molto affascinante dal punto di vista teorico, ma prima ovviamente di qualsiasi efficacia pratica. Tuttavia è vero il concetto che gli eccessi negli umori sono causa di malattie, e Avicenna si premura di precisare quali sono i farmaci adatti al mantenimento dell'equilibrio umorale, ecco, sta tutta lì la nostra buona salute, in virtù delle loro proprietà e in relazione ad un singolo caso. E quindi il medico ripartisce i medicamenti in varie categorie, e ci sono, scrive Avicenna, farmaci riscaldanti, umidificanti, lassativi, astringenti, calmanti, diuretici, vescicanti, attrattivi, dilatatori, purificatori, emollienti, occlusivi e indurenti. Guardate, questo elenco, poi leggetevelo per benino, per secoli è stato il catalogo farmaceutico per eccellenza. Senza dubbio il poema della medicina, il canone di Avicenna, appare oggi anacronistico, fuori epoca, non è, sono passi che sono stati fatti per fortuna, ma siamo partiti da lì, è caratterizzato da uno schematismo eccessivo, originato soprattutto dal gusto di Avicenna per le simmetrie immaginarie e per le corrispondenze matematiche. Però l'opera di questo studioso testimonia pure un onorevole sforzo di razionalizzazione di fenomeni estremamente complessi, e per tale motivo quest'opera può a buon diritto essere considerata uno dei punti di partenza della moderna medicina scientifica. E il testo del canone, che grazie alla sua struttura formale era facilmente memorizzabile, era scritto in versi, oltre che agevole da maneggiare e da ricopiare, ha conosciuto un successo immenso, prima di tutto nel mondo arabo, fino all'Andalusia, e poi in tutto l'Occidente, da Salerno a Lione e poi fino a Parigi. Dalla relazione tra gli umori, gli elementi, i temperamenti e i quattro pianeti principali, Giove, Venere, Marte e Saturno, vengono a determinarsi, secondo Avicenna, i quattro caratteri umani fondamentali: il gioviale, allegro, l'amoroso, benevolo, il marziano, bizzarro, e il saturnino, malinconico. Ora, voi in quale di questi caratteri, ammesso che la personalità si possa schematizzare così rigidamente, ma vogliamo, giocate con me, vorreste riconoscervi? Siete, vi riconoscete come gioviali, allegri, amorosi, benevoli, marziani, bizzarri, saturnini, malinconici? Beh, per dare carattere alla scrittura bastano due parole, scrivetele. Nel testo del canone della medicina di Avicenna si trovano anche, sotto forma di aforismi, molti consigli pratici provenienti dalle tradizioni popolari, che si possono considerare come dei placebo, cioè dei sostitutivi di un farmaco, che però producono un effetto psicologico che dà un risultato positivo. e a volte migliore di quello derivante dall'assunzione di un farmaco. A volte si guarisce di più con qualche cosa che ci mettiamo in testa, che prendendo ora vi leggo uno di questi aforismi. Quando devi compiere, scrive Vicente, un tragitto che dura una giornata intera, non dimenticare di mettere in tasca una noce, ci tengono a dimenticare, che non devi consumare con la tua razione di cibo, ma stringere ogni tanto il pugno strada facendo, pensando alla sua virtù nutritiva. Ti darà sicurezza e solleciterà il tuo passo, e ciò che si chiama è ciò che si chiama un farmaco da viaggio. Perché abbiamo letto questo precetto, questa massima? L'abbiamo letta perché i nostri compagni di viaggio, mille volte Panocchi e Carestia, vedete, capitano sempre a fagioli, questa volta a noce, dopo essere scampati a rogo, vi ricordate, sono alle prese con una noce, e anche Pannocchia dichiara: se so di avere in tasca una noce mi sento meglio che se so di avere in tasca un sasso. E indubbiamente una noce nell'anno 1000 è considerata un oggetto di grande valore sotto tutti i punti di vista, e il sapore della noce corrobora la nostra razione settimanale di storie dell'anno 1000. Leggiamo: il noce e la noce. Un sole freddo da fine del mondo, qualche nuvola nel cielo e branchi di uccelli infreddoliti, qualche macchia di neve sulle montagne, un gran silenzio tutto intorno come se fosse passata la peste. Un prato verde, in mezzo al prato c'è un albero di noce, e sotto l'albero di noce c'è Carestia che osserva attentamente uno per uno i rami spogli. Mille Mosche, seduto su un sasso, tiene d'occhio Carestia che osserva attentamente uno per uno i rami spogli. Che cosa guardi? Se ci sono le noci. Come fanno a esserci le noci se non ci sono neanche le foglie? Io delle foglie non so che cosa farmene, io cerco le noci. Se ci fossero le avrebbe già mangiate qualcuno. Siccome invece questo qualcuno non le ha mangiate, dovrebbero esserci. Forse non ci sono mai state e non le ha mangiate nessuno. Ma tu di chi sei amico? Mio o di nessuno? Il Mosche gli dice che più amico di lui non c'è persona al mondo, poi si volta a controllare Pannocchia che sta in ginocchio in mezzo all'erba e alle foglie secche. È chiaro che sta cercando qualcosa, ma per il momento ha trovato soltanto erba e foglie secche. Non è detto però che a forza di cercare non riesca a trovare una noce. Ecco infatti che Pannocchia raccoglie qualcosa e si caccia la mano in tasca facendo finta di niente, ma Carestia lo ha visto e smette di guardare l'albero puntando gli occhi sulla tasca. Anche Mille Mosche lo ha visto, si alza in piedi di corsa. Che cosa hai messo in tasca? Non lo so. Come non lo sai? Io sono sicuro che hai trovato una noce. Forse. Guardaci, no? Ci ho guardato. Che cos'è? Una noce. E allora perché dici che non lo sai? Uno si può sbagliare, magari crede di aver trovato una noce e invece ha trovato un sasso. Fai vedere, così che te lo diciamo noi, se è una noce o un sasso. E se poi è un sasso, lo butti via. No, non ci so. Se so di avere in tasca una noce, mi sento meglio che se so di avere in tasca un sasso. Allora aspetto. Che cosa aspetti? Aspetto un po'. Guarda che siamo in tre, e se hai trovato una noce abbiamo diritto alla nostra parte anche noi. L'ho trovata io e decido io. A me aspettare è una cosa che mi fa andare in bestia, a me lo stesso. Va bene, se insistete la tiro fuori, però dovete insistere molto. E le Mosche e Carestia insistono molto, e finalmente Pannocchia si decide. Tira fuori la mano dalla tasca e allunga il pugno chiuso verso i due che stanno aspettando con gli occhi aperti. Poi la mano si apre, è una noce, è una noce. E adesso che cosa facciamo? Con una noce non si può fare niente, stuzzica la fame e dopo è peggio di prima. Si butta via, piuttosto che buttarla via è meglio darla a un poveraccio. Quale poveraccio? Non lo so, io per esempio sono un poveraccio. Per carità, non facciamo i punti con la noce. Che cos'è una noce? È quasi niente. Un quasi niente buono da mangiare però, va bene? Ma non ci mettiamo a litigare per una noce adesso. Per me conta di più l'amicizia. Cioè, l'amicizia non si mangia. L'amicizia no, ma l'amico sì, se una volta fa. Cosa vorresti dire? Se ti conviene darmi la noce, che ci penso io, dammela. Pannocchia guarda Mille Mosche, molto indeciso se consegnare la noce, poi allunga la mano. Mille Mosche prende la noce con un gesto veloce e la scaglia molto lontano con un altro gesto molto veloce. Pannocchia e Carestia la seguono con gli occhi, poi corrono dove pensano che sia caduta. Mille Mosche invece si mette a scappare dalla parte opposta a quella della noce. Quando i due se ne accorgono, Mille Mosche è già lontano. Lo vedono che salta sopra un fosso, scavalca una siepe attraverso un prato e scompare dentro un bosco di querce. Mille Mosche è scappato. Come mai? Secondo me si è fregata la noce. Che cosa facciamo? Che cosa vuoi fare? Se scappa bisogna cogliergli dietro. Pannocchia e Carestia si mettono a correre nella direzione dove è scomparso Mille Mosche. Saltano sopra il fosso, scavalcano la siepe, attraversano il prato e scompaiono nel bosco di querce. Fanno molta strada, in discesa, in salita, passano al di là di una montagna. Ogni tanto vedono da lontano Mille Mosche che sta ancora scappando. E se invece di Mille Mosche fosse un altro così da lontano? Il mondo è pieno di gente che scappa, soprattutto quando c'è qualcuno che li corre dietro. La seconda opera fondamentale che Avicenna ha portato a termine nel 1027 si intitola Kitab al-Shifa, il libro della guarigione, ed è un importante trattato di impronta filosofica, utilizzato come libro di testo per tutto il Medioevo. E nonostante il titolo, cioè la presenza della parola chiave guarigione, nonostante il titolo faccia pensare alla medicina, in realtà in quest'opera il tema medico assume un tono metaforico che l'autore sintetizza in una affermazione significativa. La malattia, afferma Avicenna, è insita nell'esistenza umana delle persone e di conseguenza le persone sono sempre in cura, sono sempre in cammino sulla via della guarigione, e la via della guarigione si identifica con il nostro permanente percorso di studio. Lo studio è la via della guarigione. Capite perché ci aspettavamo con ansia Avicenna? Guardate sul punto 2 del repertorio. L'opera intitolata Kitab al-Shifa, il libro della guarigione di Avicenna, è un compendio, una guida pratica all'esercizio dello studio. Guardate, in arabo il verbo shafa, guarire, e il verbo daras, studiare, sono sinonimi, come in latino lo sono le parole studium e cura. Quest'opera è un trattato in 18 volumi dove l'autore espone in modo enciclopedico il sapere filosofico e scientifico del suo tempo. Quest'opera è formata da 4 parti principali che riguardano la logica, la fisica, la matematica e la metafisica. Avicenna presenta, commenta e riflette sui testi delle opere classiche che trattano questi temi per disegnare una propria visione del mondo, e naturalmente emergono le figure di Platone, l'autore dei dialoghi, di Aristotele, l'autore della fisica e della metafisica, di Plotino, l'autore delle Eneadi, e di Porfirio, l'autore dell'Isagoge. Li conosciamo, no? Tutti e quattro. E di Al-Farabi, autore del commento alla metafisica di Aristotele. In quest'opera, il libro della guarigione, Avicenna concentra soprattutto la sua attenzione sul tema dell'ontologia, e noi sappiamo che il termine ontologia è composto da 2 parole greche, ontos, che vuol dire dell'essere, e logia, che vuol dire studio, spiegazione. Quindi con il termine ontologia si indica la disciplina che si occupa dello studio dell'essere e del rapporto tra, come abbiamo studiato la scorsa settimana incontrando Al-Kindi e Al-Farabi, del rapporto tra essenza ed esistenza. Questo argomento Avicenna lo sviluppa dopo aver studiato, leggendola 40 volte, la metafisica di Aristotele. E che cosa ne ha dedotto? Avicenna, con una riflessione di carattere razionale piuttosto macchinosa, attenzione, adesso la strada è un po' in salita, ma che prende le mosse da un atto di fede, perché Avicenna è anche un uomo di fede, come tutti gli scolastici, La sua è una fede nella letteratura del Corano, ma evidentemente deduce che l'essere è necessario, mentre l'esistere è possibile, e fa circolare questa idea. E il libro della guarigione di Avicenna viene tradotto poco per volta in latino e in ebraico, e questa idea condiziona tutta la ricerca scolastica araba, cristiana ed ebraica sul tema dell'ontologia, del rapporto tra essere ed esistere. Avicenna, che è un uomo di fede e pone come base al suo ragionamento la letteratura del Corano, ragiona sul fatto che l'essere deve per forza esistere, perché se il creato ha bisogno di un creatore, in questo caso Allah, è evidente che anche il creatore, per sentirsi creatore, ha bisogno di un creato, cioè altrimenti che creatore è? Cioè, di conseguenza Dio è l'essere necessario, che è l'esistenza, dipende da questa necessità. Quindi la creazione è una necessità, non è una possibilità, e questa è per quello che c'è, no, per quello che perché c'è l'essere. E questa affermazione dà alla teologia islamica un carattere neoplatonico. Ancora una volta il neoplatonismo, vedete, che impera su tutti gli apparati, sulla gestione di tutti gli apparati. Bisognerebbe prendere in considerazione oggi questo fatto, no? Tornare a prenderlo fortemente in considerazione in tutte le culture, perché è un tramite fondamentale e necessario. Scrive Avicenna: la necessità dell'essere intanto è sentita in quanto esiste, e non potrebbe non esistere o esistere in modo diverso se non esistesse davvero. Quindi, sostiene Avicenna, noi dobbiamo ammettere la necessità dell'esistenza del creatore. Anche Aristotele, sebbene ragioni da laico, ammette, sostiene Avicenna, un necessario atto creativo. Quindi che siamo religiosi o che siamo laici, partiamo tutti dallo stesso presupposto, e solo in Dio l'essenza include l'esistenza, mentre nelle creature l'esistenza è una possibilità relativa alla necessità assoluta, con la N maiuscola, che è soltanto il Dio. E quindi la necessità delle creature e delle cose naturali è solo contingente. Siamo noi, scrive Avicenna, a ritenere necessarie le cose naturali, ma in realtà lo sono solo relativamente, cioè in relazione ad un processo che ha come premessa logica la necessità legata al presupposto indispensabile dell'esistenza di Dio. Ora, vedremo che ci sarà qualcuno prossimamente, vedremo qualcuno nella scolastica cristiana che fa lo stesso ragionamento. Quindi, nonostante il ragionamento di Avicenna sia piuttosto macchinoso, l'idea che l'essere è necessario mentre l'esistere è possibile prende campo su tutto il territorio della scolastica di stampo islamico, cristiano ed ebraico. E così si afferma anche l'ipotesi che Avicenna propone sulla creazione dell'universo. Secondo Avicenna, che è fortemente influenzato dalla filosofia neoplatonica, da Dio, per emanazione necessaria e non voluta, sostiene Avicenna, derivano le sfere celesti, le stelle e i pianeti, ciascuno con il proprio cielo, e hanno origine gli intelletti o intelligenze che animano e regolano tali sfere. E il cielo di ogni sfera celeste ha una sua intelligenza. Difatti, Dio pensa se stesso, è pensiero di pensiero, così come dice Aristotele, e genera il primo intelletto con il suo pensiero, e il primo intelletto, pensando a sua volta se stesso, genera il secondo intelletto, e così via fino a 9 intelletti. È chiaro che non potevano altro che essere un Enneade, che ancora una volta Plotino, le mele di Plotino sono quelle che dominano il ragionamento, con la loro autorevolezza. E non potete, 9 intelletti che armano 10 cieli, e quindi dice Pitagora, compreso quello di Dio. È chiaro che si capisce che Avicenna ha letto il Dionigi Areopagita, conosce bene Proclo, e fra un pochino ci sarà un altro intellettuale che incontreremo, il quale anche lui ha letto tutte queste cose e poi le mette in poesia. Cioè, poiché il processo di emanazione è necessario, tutto ciò che avviene è necessario, per cui, sostiene Avicenna, deve essere valida anche la predizione astrologica, le cui incertezze si spiegano solo col fatto che l'essere umano non conosce appieno i movimenti delle sfere e il funzionamento delle intelligenze celesti. L'ultima emanazione celeste proveniente da Dio, la nona, è l'intelletto della sfera lunare, del cielo della luna, che è molto vicina, che è quello vicino a noi, abbiamo la luna, noi abbiamo sempre la luna, che afferma Avicenna corrisponde all'intelletto attivo, l'intelletto in atto di Aristotele. Questo intelletto agente, unico e divino, comunica all'intelletto umano, cioè all'intelletto passivo in potenza che ciascuno di noi abbiamo in testa, i primi principi che lo mettono in grado di ragionare, cioè di passare dalla potenza all'atto. Naturalmente ogni persona ha il suo intelletto passivo, cioè ha un suo grado di potenza dato dall'applicazione allo studio, dalla sua volontà di guarigione, dice Avicenna. E quindi il ragionamento in atto è personalizzato, cioè bisogna dedicarsi a ragionare. Cioè, l'intelletto della sfera lunare, attivo, unico e divino, oltre a comunicare le forme intelligibili dell'intelletto passivo di ogni persona, provvede anche, sostiene Avicenna, a comunicare alla materia le forme corporee. Infatti la materia di per sé non avrebbe alcuna forma senza l'iniziativa dell'intelletto agente, attivo, unico e divino. Avicenna fa l'inventario delle sfere celesti e dei cieli, ciascuno con la propria intelligenza. Attenzione, soprattutto c'è l'Empireo, il cielo di Dio, animato dall'intelligenza teologica, dalla quale deriva il cielo cristallino, il primo cielo, animato dall'intelligenza morale, dalla quale deriva il cielo stellato, il secondo cielo, animato dall'intelligenza della natura, dalla quale deriva il cielo di Saturno, il terzo cielo, animato dall'intelligenza astrologica, dalla quale deriva il cielo di Giove, il quarto cielo, animato dall'intelligenza geometrica, dalla quale deriva il cielo di Marte, il quinto cielo, animato dall'intelligenza musicale, dalla quale deriva il cielo del Sole, il sesto cielo, animato dall'intelligenza aritmetica, dalla quale deriva il cielo di Venere, il settimo cielo, quando c'è Venere si chiama il settimo cielo, animato dall'intelligenza poetica, e dalla quale deriva il cielo di Mercurio, l'ottavo cielo, animato dall'intelligenza razionale, dalla quale deriva il cielo della Luna, il nono cielo, animato dall'intelligenza grammaticale. Questo possiamo considerarlo il cielo dell'alfabetizzazione, sì, ho messo un punto interrogativo, ma per dire sì. Attenzione, quale di queste nove intelligenze, quella teologica lasciamola a Dio, perché qui c'è un punto interrogativo, vorreste mettere per prima nel vostro cielo? E quella morale, quella della natura, quella astrologica, quella geometrica, quella musicale, quella aritmetica, quella poetica, quella razionale, quella grammaticale. Ebbene, se volete, senza bisogno di sentirvi una dea o un dio, potete costruire il vostro universo partendo dal vostro empireo personale e mettendo in ordine di importanza i nove cieli con le rispettive intelligenze che lo compongono secondo voi. Creare, vedete, è possibile. Fate di necessità virtù, usate la penna e scrivete per dare forma al vostro universo. Questa volta investite in intelligenze, non soltanto in intelligenza. Naturalmente la descrizione di questo sistema vi avrà fatto venire in mente un personaggio che, riuscendoci benissimo, ha utilizzato questo catalogo per investire alla grande in intelligenza poetica. E questo perché l'opera di Avicenna influenza la storia della cultura medievale e moderna. Avicenna, che molto probabilmente, certamente, conosce il contenuto del Dionigi Areopagita, perché anche nel Dionigi Areopagita abbiamo questa gerarchia celeste, e le opere di Procolo di Costantinopoli, che ha scritto i trattati del Dionigi Areopagita, come voi ben sapete, allude al fatto che i dieci cieli possano corrispondere ad entità angeliche, e pensa che l'intelligenza divina, quella teologica, sia il supremo principio che dà forma alle intelligenze umane, per cui se l'intelligenza umana è un frammento dell'intelligenza divina, è logico che essa aspiri a ricongiungersi con il sommo bene, con Dio, e quindi la persona umana per natura, scrive Avicenna parafrasando Platone, Aristotele e Protino, per natura tende al bene assoluto. Ed è evidente che il viaggio verso il paradiso, il racconto del miraggi e quello della scala di Muhammad, ricordate, secondo la tradizione islamica e secondo la letteratura del Corano, come abbiamo studiato nello scorso anno scolastico, e il viaggio poetico ed onirico di Dante Alighieri all'inferno, in purgatorio, in paradiso, e lui il personaggio al quale prima stavamo pensando, sono metafore direttamente legate a questo concetto. Vedete che c'è un'uniformità nella cultura scolastica nel vedere l'universo in questo momento. Non ci sono divisioni tra cultura islamica, cultura cristiana, cultura ebraica, poi scontreremo anche la sua. C'è una visione, tutti quanti guardano il cielo nel suo modo. Gli intellettuali sotto traccia comunicano benissimo tra loro. È sulla superficie che tutte le varie componenti si fanno la guerra per i soliti interessi, prendendo le bandiere della religione soltanto invece per controllare le materie prime, la manodopera e le vie di comunicazione in funzione degli affari. Però dal punto di vista culturale invece c'è un'identità di pensiero, e gli intellettuali comunicano tra loro, no? E continuano a vedersi a Toledo, continuano a vedersi a Cordova, continuano a vedersi nelle abbazie, dove il pensiero di Avicenna viene accolto da Dante tramite, tra l'altro, la mediazione di Tommaso d'Aquino, lo incontreremo a primavera, il quale inserisce nel sistema disegnato dal libro della guarigione di Avicenna il contenuto della creazione divina in senso biblico, ma per quanto riguarda la forma conserva tutto l'impianto teorico dell'emanazione neoplatonica riproposta da Avicenna. Tommaso conosce bene, così come la conosce Dante, un'opera intitolata Ara Coeli, e tra poco sapremo di che oggetto si tratta, e Dante condivide e descrive questo quadro universale nei capitoli quarto, dal quarto al sesto, del secondo trattato del Convivio, composto da Dante negli anni dell'esilio, tra il 1304 e il 1307. Questa visione su come si conforma il paradiso con i suoi cieli, secondo la struttura descritta da Avicenna, viene ripresa integralmente da Dante, che la riversa nella terza cantica, il paradiso della Divina Commedia. A questo punto non possiamo fare a meno ancora una volta di ricordare e di rileggere, e ogni tanto vanno riletti, i versi del quarto canto dell'Inferno, dove Dante descrive il limbo, uno spazio marginale dove regna la speranza e la sapienza e la saggezza, un posto meraviglioso. Non siamo ancora nell'Inferno ed è come se fossimo nell'anticamera, o se volete nell'antibagno, per ricordare la nostra opera, del paradiso. È un posto meraviglioso proprio perché si presenta come una scuola, c'è una scuola frequentata da straordinari personaggi. Nel limbo dantesco ci sono tutte le figure più importanti del mondo classico non cristiano, e qui si fermerebbe volentieri anche Dante, beh, a me piacerebbe stare qui, no? Che non possono certo andare all'inferno solo perché vissute prima di Cristo o perché fedeli di un'altra confessione religiosa. E in questi versi Dante esalta la natura universale e interculturale della scolastica, che vuole rappresentare con l'allegoria del limbo le radici da cui germogliano attraverso la scuola tutte le esperienze di alfabetizzazione culturale e funzionale. Scrive Dante: così vidi adunar la bella scuola di quel signor dell'altissimo canto. Ed è questo un chiaro ammonimento sulla necessità di promuovere ora e sempre un permanente movimento scolastico, quindi percorsi didattici che favoriscano l'attivazione delle facoltà cognitive. E nei versi che descrivono il limbo, naturalmente, non manca la figura di Avicenna, ed è doveroso puntare l'attenzione su almeno 17 di questi versi. Leggiamoli, ce l'avete lì, dal quarto canto del Paradiso, 130-146. Poi che innalzai un poco più le ciglia, inferno, guardate come sta il Paradiso, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia, tutti lo miran, tutti onor gli fanno, qui vidi Dio, Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso gli stanno, Democrito che il mondo a caso pone, Diogene, Sanassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone, e vidi il buon accoglitor del quale Discoride, che è un medico, dico, e vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca mortale, Euclide, Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Gallieno, a vero è che il gran commento feo. Io non posso ritrarvi tutti appieno, però che sì mi caccia il lungo tema, che molte volte al fatto il dir vien meno. Spesso, scrive Dante, vedete, non si trovano le parole adatte per descrivere un fatto straordinario, che molte volte al fatto il dir vien meno. Ma Dante è un poeta che riesce sempre a farsi capire benissimo. Ci sono le note. Il libro della guarigione di Avicenna si presenta nel suo insieme come una summa della filosofia di Platone e di Aristotele, e in quanto tale ha avuto importanti riflessi in tutto l'ambito scolastico, sia arabo che ebraico e soprattutto cristiano. I volumi del libro della guarigione di Avicenna sono 18 volumi, giungono dopo il 1037 nella penisola iberica, nel porto di Almeria, che è la porta d'ingresso per far entrare nell'Occidente mitteleuropeo prodotti culturali sia classici che contemporanei. Tra poco vi sbarchiamo anche noi, mediante un intreccio filologico ad Almeria. E a Cordova e a Toledo, dove le case della saggezza di queste città continuano ad essere degli efficienti laboratori di traduzione dall'arabo e dal greco, questi libri vengono smembrati, le opere di Avicenna, e se ne estrapolano e se ne ricopiano delle parti secondo determinati interessi, e un certo numero di capitoli vengono tradotti in latino e nascono così un certo numero di testi più agili e commerciabili, che cominciano ad avere una loro vita autonoma. E due di questi testi, estrapolati dal libro della guarigione di Avicenna e tradotti in latino, sono stati molto apprezzati in ambito scolastico cristiano. Uno si intitola De Anima e l'altro si intitola Araceli. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il trattato De Anima, sull'anima, tratto dal libro della guarigione di Avicenna e tradotto in latino dall'arabo dopo il 1037 a Toledo, ha come tema quello espresso dal titolo. Il tema dell'anima l'abbiamo già affrontato. Secondo Avicenna, l'anima ha un carattere intellettuale ed è un prodotto dell'intelletto agente, dell'intelligenza divina che permea il cielo della luna. L'anima è lo strumento che capta le essenze intelligibili, cioè le idee emanate da Dio in modo universale, rendendo possibile all'intelletto umano di poterle cogliere in modo individuale. È difficile, però, afferma Avicenna, sapere esattamente come funziona questo meccanismo, perché risulta impossibile decrittare certi misteri divini. Chi è che entra nella testa di Dio? Le idee, afferma Avicenna, vengono emanate da Dio con le loro caratteristiche universali. Vedete, anche la scolastica arabo-islamica si pone naturalmente il problema degli universali. E mentre scendono dall'empireo, intelligenza dopo intelligenza, di cielo in cielo, assumono queste idee universali che stanno nella testa di Dio, quindi anterem, assumono caratteri sempre più individuali. Ed è qui che Avicenna ammette l'impossibilità di stabilire per la mente umana quale sia il punto preciso in cui un'idea possa ancora fregiarsi del titolo di universale e da che punto in poi sia solo individuale. Cioè, è difficile che noi riusciamo a stabilire se noi abbiamo avuto davvero una pensata buona da considerarsi un'idea con la nostra testa, oppure no, se sia venuta dall'altro, se sia venuta da Dio. Possiamo solo dedurre, afferma Avicenna, che Allah, prima di creare, e riprendiamo l'esempio che fa Avicenna, prima di creare il cavallo, dice Avicenna, ha già in testa l'idea del cavallo. Gli universali stanno quindi ante rem, nella mente di Dio, secondo Avicenna e secondo la scolastica arabo-islamica. Ed esiste quindi, sostiene Avicenna parafrasando Platone, esiste la cavallinità, cioè l'essenza intelligibile comune a tutti i cavalli. Ed è questa essenza che entra nella nostra mente umana attraverso l'anima, perché l'anima è il dispositivo che mette in relazione l'intelletto agente unico e divino con il nostro intelletto umano, favorendo il passaggio dalla potenza all'altro. E di conseguenza, ogni volta che vediamo un cavallo, lo riconosciamo, e matematicamente parlando, la cavallinità e qualunque altra essenza intelligibile sarebbe come il minimo comune multiplo di tutti i cavalli, afferma Avicenna, che ragiona sempre in termini matematici, perché la matematica nella scolastica arabo-islamica è la materia fondamentale. Una volta separata dal corpo mortale, l'anima ritorna all'intelletto agente, attivo, unico e divino, e si riassorbe in esso in quanto attività intellettuale. Ma l'immortalità così raggiunta, sostiene Avicenna, è del tutto impersonale. Quindi l'altra anima è mortale, perché vale soltanto per l'intelletto agente, che è attivo, unico e divino, e non per le singole anime. Cioè, l'anima, afferma Avicenna, rientra, cioè guarisce nella mente di Dio, di Allah, e si annulla nel divino insieme a tutte le anime elette, mentre le non elette, a causa del cattivo comportamento degli individui a cui erano congiunte, secondo il giudizio insindacabile di Dio per non aver fatto bene il loro lavoro, sono costrette a reincarnarsi. E mentre il trattato Ara Celi, il monumento del cielo, perché l'Ara è estrapolato dal libro della guarigione di Avicenna, tradotto in latino dall'arabo dopo il 1037, e a Toledo, contiene le pagine che trattano il tema del rapporto tra essenza ed esistenza, e le pagine che descrivono la sua visione dell'universo, la cosmologia, e il titolo, il monumento del cielo, in latino Ara Celi, è la metafora di questa visione. Intorno al 1042, attenzione, questi due trattati, De Anima e Ara Celi, che stanno circolando in tutte le scuole dell'Occidente cristiano, vengono riuniti in un unico volume, e siccome la stessa idea viene in due posti diversi, nell'abbazia di Marmoutier presso Tours e nell'abbazia di Bec in Normandia, lo stesso volume si presenta con due titoli diversi: Teologia Aristotelis e Metafisica. E questo fatto ci fa capire quale interesse ci sia attorno all'opera di Avicenna, e la sua frammentazione ha un senso, perché questi trattati aviceniani derivati dal libro della guarigione tradotti in latino, in particolare Ara Celi, per il modo in cui è costruito, costituiscono un vero e proprio catalogo, un indice ragionato dei temi che il movimento della filosofia scolastica cristiano-latina sta per affrontare. Stiamo per entrare nel vasto spazio della filosofia scolastica cristiano-latina nella sua pienezza, dove si succedono una serie di paesaggi intellettuali nei quali stazionano illustri personaggi che stiamo per incontrare. Ebbene, questi argomenti chiave, i capisaldi speculativi del pensiero scolastico, sono l'ontologia, il tema della distinzione tra esistenza ed essenza, la cosmologia, il tema della forma e della dinamica del mondo creato, dell'universo, la teologia, il tema della dimostrazione dell'esistenza di Dio, che ci permette non tanto di dimostrare l'esistenza di Dio, ma di costruire degli strumenti validi per interpretare meglio l'uomo, la persona umana, e la dialettica, il tema della potenzialità e dei limiti della ragione. Ora, l'interesse nei confronti di questi quattro argomenti è vivo per tutto il Medioevo, per tutta l'età moderna e tutt'oggi in età contemporanea. L'attenzione su questi temi rimane assai forte perché intorno ad essi continuano a moltiplicarsi gli interrogativi esistenziali. Secondo il vostro interesse personale, in quale ordine di importanza mettereste questi quattro temi? Il tema ontologico della distinzione tra esistere ed essere, il tema cosmologico della forma e della dinamica dell'universo, il tema teologico della dimostrazione dell'esistenza di Dio, il tema dialettico della potenzialità e dei limiti della ragione umana. Beh, vedete per iscritto il risultato della vostra scelta. Da questi quattro temi non può prescindere tanto la storia della filosofia quanto la storia della letteratura e la storia del pensiero umano in generale. Quindi adesso apriamo una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Apriamo una parentesi in relazione alla forma e al contenuto di un intreccio filologico che vogliamo dipanare. La forma riguarda il titolo di un romanzo che si intitola appunto Araceli, eccolo qua, che corrisponde a quello di uno dei trattati Araceli estrapolati dal libro della guarigione di Avicenna tradotto in latino. Araceli è il titolo di un romanzo di Elsa Morante, che tutti voi conoscete, una scrittrice però più conosciuta all'estero che in Italia, che noi abbiamo incontrato più di una volta nei nostri viaggi anche lo scorso anno, una scrittrice scomoda, una donna, e lei stessa a definirsi così, forastica. Rincontreremo tra poco questo termine derivante dal latino medievale, l'aggettivo forastico, e alla Morante piace pescare nel glossario del latino medievale, lo fa molto spesso. Credo sia necessario ricordare a grandi linee la biografia di questa scrittrice, perché le sue esperienze di vita hanno condizionato profondamente la forma e il contenuto della sua scrittura. Guardate sul punto 4 del repertorio. Sapete che Elsa Morante è nata a Roma il 18 agosto del 1912 in via Nicia, dove ha trascorso la sua infanzia nel quartiere popolare di Testaccio. Cresce nella consapevolezza di avere due padri. Difatti è la figlia naturale di una maestra ebrea, Irma Poggibonsi, originaria di Modena, e di un impiegato delle poste, Francesco Lo Monaco, con il quale Irma ha avuto una lunga relazione, e alla nascita Elsa è stata però riconosciuta da Augusto Morante, il marito della madre, che era impiegato al riformatorio, faceva l'educatore al riformatorio Aristide Gabelli, e che ha sempre fatto il suo dovere di marito immaginario e di padre putativo in un paese in cui non c'era il divorzio e in cui l'adulterio delle donne era reato. Elsa è cresciuta insieme ai fratelli più piccoli, Aldo, Marcello e Maria. Un primo fratello, Mario, era morto in pace prima che lei nascesse. Elsa, appena terminato il liceo, va a vivere per conto proprio per mantenersi da lezioni private ed inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche, perché ha iniziato giovanissima a scrivere filastrocche, favole per bambini, poesie, racconti brevi che a partire dal 1933 sono stati pubblicati su varie riviste come il Corriere dei Piccoli, il Meridiano di Roma, i Diritti della Scuola. Nel 1936 Elsa Morante conosce lo scrittore Alberto Moravia, come voi sapete, che ha sposato nel 1941. Morante e Moravia, poi il loro rapporto molto travagliato, si va esaurendo negli anni 60, hanno frequentato e lavorato insieme a una serie di personaggi importanti della cultura italiana, a cominciare da Pierpaolo Pasolini. La Morante fa anche un'apparizione nel film A Cattone di Pasolini. C'è un circolo, una sorta di circolo letterario fatto da scrittori molto particolari: Umberto Saba, Attilio Bertolucci, Giorgio Bassani, Sandro Penna, Enzo Siciliano. Il primo romanzo importante che Elsa Morante ha pubblicato si intitola Menzogna e Sortilegio, uscito nel 1948 tramite Natalia Ginsburg e che ha ricevuto il premio Viareggio ed è riconosciuto oggi a livello internazionale come un capolavoro della letteratura del Novecento. Prima o poi leggeremo qualche pagina a strada facendo nei nostri viaggi di Menzogna e Sortilegio, quando sarà il momento. Nel 1957 pubblica il romanzo L'Isola di Arturo, che abbiamo incontrato e nel quale abbiamo letto l'incipit ed altre pagine nel viaggio dello scorso anno scolastico, ricordate? Nel 1958 pubblica 16 poesie col titolo Alibi e nel 1963 una raccolta di racconti, Lo scialle andaluso. Elsa Morante si è sempre lasciata coinvolgere dalle inquietudini del periodo storico che ha vissuto. Nel 65 scrive pro o contro la bomba atomica, mentre nel 68 appare Il mondo salvato dai ragazzini, che è un'opera molto suggestiva e originale, formata da un misto di poesia, di canzoni, di dialoghi. Nel 74 esce La storia, un romanzo ambientato a Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, un testo che ha raggiunto una fama internazionale e che il regista Luigi Comencini ha nel 1986 tradotto in un film. Ebbene, l'ultimo romanzo di Elsa Morante si intitola Araceli, che stiamo per incontrare, ed è stato pubblicato nel 1982. Abbiamo solo citato le opere più importanti che meritano di essere lette e rilette. La vita di Elsa Morante dal 1983 è stata molto travagliata. Ha tentato il suicidio, si è ammalata di depressione, ha subito la rottura del femore, è stata operata più volte, ha vissuto quasi sempre in ospedale ed è morta in seguito ad un infarto nel 1985. In tutti i libri di Elsa Morante, dei quali si consiglia la lettura, trovate una cronologia della sua vita e delle sue opere, quindi potete approfondire e conoscere meglio questo personaggio scomodo, forastico, utilizzando la biblioteca, e potete anche a questo proposito utilizzare l'enciclopedia e naturalmente navigare in rete, dove ci sono molti siti a lei dedicati. Il romanzo Araceli è l'ultimo che Elsa Morante ha scritto ed è stato pubblicato nell'82. Il tema centrale della narrazione, guardate, tema costante nell'opera della Morante, è il mistero del legame tra una madre e un figlio. Elsa Morante ha sofferto molto di non aver avuto figli e questo si rispecchia sempre nelle protagoniste, i personaggi femminili della Morante sono straordinari, nelle protagoniste di tutti i suoi romanzi, la Rosaria di Menzogna e Sortilegio, l'Annunziata, l'abbiamo incontrata, dell'Isola di Arturo, la Ida della Storia e la madre di Manuel in Araceli. Guardate sul punto 5 del repertorio, la prosa di Elsa Morante, come sappiamo, ha un carattere magico ed evocativo, e anche in Araceli l'autrice, attraverso un io narrante angosciato e deluso, l'io della scrittrice stessa, perché è la scrittrice stessa qui che parla, perché in un momento diciamo ancora più drammatico della sua vita, è sempre stato un personaggio particolare Elsa Morante, utilizza questo stile per tratteggiare il ritratto doloroso di una persona, di un figlio che si mette in viaggio, un viaggio tanto reale quanto della memoria, alla ricerca della madre che ha perduto ed è irraggiungibile, no? E la morante stessa che va a cercare la madre che è in lei, no? Questa operazione straordinaria che fa. Emmanuel, questo è il nome del protagonista, non è più giovane, vive in solitudine, è angosciato dalla propria bruttezza e dalla propria omosessualità, che vive come una colpa, e decide di andare a cercare il senso della propria esistenza in Andalusia, quindi dalle parti dove sono arrivate le opere di Avicenna, nella terra natale della madre. La madre si chiama Araceli, e che ormai è morta da anni, ma lui, sulla spinta di un entusiasmos, nel senso orfico dionisiaco del termine, quasi fosse guidato da un disegno divino, parte da Milano sulla scia della memoria per El Almendral, un piccolissimo villaggio nel territorio di Almeria. Ecco, El Almendral, io non lo trovai, dice Manuel, su nessuna carta, ma intanto quel minimo punto periferico ignorato dalla geografia, da ultimo era diventato l'unica stazione terrestre che indicasse una direzione al mio corpo disorientato. Sempre poetica, amorata anche quando scrive in prosa. Almeria è, ecco, appunto, è una città andalusa, abbiamo detto, di circa 140.000 abitanti, oggi una grande città situata sul golfo omonimo e contornata da una cerchia di sierre. Al tempo dei romani si chiamava Portus Magnus, il grande porto, e diventa poi, sotto gli arabi, dal 711 al 1489, posto dove gli arabi della penisola iberica hanno stazionato più a lungo, uno splendido centro d'arte e di cultura. Nel porto di Almeria, dall'VIII secolo, arrivavano nel Mediterraneo orientale, tra le molte merci preziose, anche i libri contenenti le opere di cui stiamo parlando, quindi le opere, no, di Platone, Aristotele, e compagnia bella, arrivavano lì. Quindi, con la guida della Spagna, navigando in rete, fate un'escursione ad Almeria, visitate i suoi bei monumenti. Buon viaggio. Manuel, il protagonista di Araceli, dà inizio ad un viaggio della memoria tra i ricordi dell'infanzia e le impressioni della maturità, in una continua sovrapposizione di luoghi e di immagini in cui rievoca i suoi fallimenti o presunti tali, di uomo forastico, dal latino medievale forasticus, che vuol dire selvatico, è un bellissimo termine, ma è la stessa morante che si è sempre definita forastica, selvatica, che parla attraverso il suo personaggio. Ma una delle chiavi di lettura, quella più strutturale, attenzione, di questo romanzo e di tutti i romanzi della Morante e di gran parte dei romanzi dell'Ottocento e del Novecento, è data dalla presenza in filigrana dei quattro temi scolastici per eccellenza che abbiamo citato. Non a caso consigliamo la lettura, leggiamo alcune pagine di questo di quest'opera, di questo romanzo, in attesa di seguirne lo sviluppo. Le abbiamo citate poc'anzi, anche in Araceli c'è ontologia, c'è la riflessione sul rapporto tra esistere ed essere, c'è cosmologia, c'è l'invenzione di universi immaginari e fantastici, c'è teologia, soprattutto di carattere pagano, orfico dionisiaco, e c'è dialettica, c'è la denuncia dell'invadenza dell'astuzia della ragione. Quale di questi termini, misantropo, solitario, asociale, scontroso, scorbutico, orso, mettereste per primi accanto al termine forastico, selvatico? Scrivetelo. Avete conosciuto, conoscete una persona che potreste definire forastica? Scrivete quattro righe in proposito. E ora leggiamo l'incipit di Araceli. Mia madre era andalusa. Per caso i suoi genitori portavano di nascita l'uno e l'altra il medesimo cognome, Muñoz, così che lei secondo l'uso spagnolo, portava il doppio cognome Muñoz Muñoz. Di suo nome di battesimo si chiamava Araceli. Io somigliavo a lei nella carnagione, nei tratti, mentre la tinta degli occhi mi veniva da mio padre, italiano del Piemonte. Dal tempo che ero bello, mi torna all'orecchio una canzoncina speciale delle sere di plenilunio, della quale io non volevo mai saziarmi, e lei me la replicava allegrissima, sbalzandomi su verso la luna, come per fare sfoggio di me verso una mia gemellina in cielo. Luna lunera, cascabelera, los ojos azules, la cara morena. E queste altre simili canzoncine del medesimo repertorio, compagne della mia piccola età felice, sono tra le poche testimonianze a me rimaste della sua cultura originaria. Del suo territorio natale essa, in casa nostra a Roma, parlava poco o niente, racchiudendosi rapida dopo i primi accenni in una scontrosità definitiva, difensiva. Difatti, come può accadere a certi straccioni muniti di doppio orgoglio, quando vengono promossi alle alte sfere, lei, per prima, andava assumendo verso il proprio passato, in talune circostanze, un duro sprezzo mondano, addirittura snobistico, e inquinato pure, senza rimedio, da una rossa vergogna, ma sempre mischiato, fin dentro i visceri, di una gelosia feroce che interdiceva gli estranei, il suo piccolo territorio, come una proprietà consacrata dei Muñoz Muñoz. Però, da quei suoi accenni diffidenti e avari, pareva incredibilmente di intravedere il suo paese come una sorta di sassaia desertica, succhiata da un vento africano, dove spuntavano arbusti che davano solo spine, e la poca erba appena nata si moriva di sete. All'udirla, mia zia Raimonda, detta Monda, sorella di mio padre, sguardava gli occhi intontita, già che nel suo giudizio la Spagna, e più che mai l'Andalusia, doveva essere tutto un giardino d'aranci e gelsomini d'Arabia e roseti e ferie pasquali, gonne a volanti, chitarre e nacchere. Tuttavia, nella sua discrezione abituale, la zia Monda non insisteva con troppe domande. Sulle origini familiari di mia madre, sulla sua esistenza prenuziale di vergine paesana, viveva difatti in casa nostra una sorta di onorabile segreto di Stato, di cui mio padre era l'unico depositario legittimo e la zia Monda nient'altro che una semplice fiduciaria con uffici riservatissimi e limitati alle strette necessità. Si trattava, in vero, di un segreto obbligato e per nulla tenebroso in se stesso, ma la fantasia infantile non può figurarsi un segreto se non ammantato di tenebra o circonfuso di splendori, i quali rischiano di scendere non appena l'arcano affronti la luce. E così, naturalmente, da parte mia, il nostro segreto si lasciava inviolato, simile a un tesoro esotico del quale io rinunciavo a ricercare la chiave nascosta. Lungo il breve corso della mia vita in famiglia, confusa per me con la prima fanciullezza, me ne trapelarono solo notizie casuali e fuggevoli, in cui, specie da parte della zia Monda, si sorvolava in fretta. Certo, se io fossi stato di mente più empirica, simili reticenze mi avrebbero stimolato a una anche minima istruttoria personale, ma esse si alleavano piuttosto alla mia già chiara disposizione nativa, incline alle visioni più che alle indagini. E dunque io lasciavo che i vari indizi sulla preistoria di mia madre mi si scancellassero davanti non appena comparsi, al modo di quei fili luminosi che balenano sotto le palpebre al buio. Da certe allusioni pettegole della nostra servitù o dei curiosi mi stornavo con una disattenzione istintiva quasi aristocratica e spesso incupita da un'aria truce di minaccia. Ero lì, infatti, a difendere non solo la gelosa proprietà di mia madre contro ogni indiscrezione volgare, ma anche le distese aperte infinite dell'ignoranza contro ogni e qualsiasi frontiera. Da parte sua, poi, mia madre stessa, fino dai tempi della nostra intimità esclusiva, mi aveva lasciato alla mia ignoranza. forse del resto essa sentiva che anch'io, come lei, di me, inconsapevolmente di lei, sapevo tutto. E la sua storia gli era stata trasmessa fin da quanto io le crescevo nell'utero, attraverso lo stesso messaggio cifrato che aveva trasmesso dalla sua pelle alla mia, il colore moreno. E sarebbe stato dunque vano tentare una traduzione terrestre di quanto io portavo congenito dentro di me, già stampato nel proprio codice favoloso. Essa gioiva piuttosto a descrivermi in confidenza certe meraviglie speciali lasciate a casa sua nel paese, tutte parenti più o meno di quelle famose canzoncine a mezza notte e altrettanto seducenti per me. Con la gran pompa di una regina che vanta il proprio lignaggio, mi descriveva, ad esempio, la sua capra Abuelita, cosiddetta perché nonna di un'altra capra piccola, un'orfana di nome Saudade, e il suo gatto Patufè, rosso come l'oro, e una sua vicina di casa, vecchiarella, miracolosa, di nome Tia Patrocinio, eccetera. Ma su tutti i suoi vicini, con paesani e congiunti, anzi su tutto il popolo andaluso e spagnolo, troneggiava il suo unico fratello, Manuel, detto anche Manolo o Manuelito. Questo mio zio, destinato a restarmi per sempre sconosciuto, era minore a lei di età, ma da lei riguardato come un vero grande primogenito. A quanto si poteva indovinare, doveva essere di statura al pari di lei, piccoletto, ma il suo genio, il suo valore lo ingrandivano, nel concetto della sorella, fino a una degna misura virile. È più alto di me, essa dichiarava, alzando la mano di un palmo al di sopra della propria testa, quasi a significare con ciò una rara altitudine. E io, dalla mia piccolezza, seguivo la direzione della sua mano con lo sguardo reverenziale di chi mirasse le vette dell'Everest. Non appena parlava del fratello, anche solo a nominarlo, la sua voce vibrava di note festanti e sacrali, tra di girotondo e di alleluia, e subito la mia gola, mossa da un tremolio, riecheggiava con le stesse note e un riso innamorato che valeva un coro di laudi. Non esiste, io credo, in natura un solo fanciullo, fanciulletto, che non abbia, fin dalle prime stagioni, eletto, o meglio riconosciuto, il proprio eroe. Venuto a lui dalle storie, dalle novelle, o dai miti, o dall'attualità concreta, o magari dalla pubblicità, il suo eroe potrà impersonarsi in Bonaparte, o nel Burgundo Siegfriedo, o nel cinese Mao, o in Caino, o in Baal Zebul, re degli inferi, o in Casanova, o in Amleto, nel Mahatma Gandhi, o in un vincitore del pallone, o in un bello del cinema, o in una sagoma dei fumetti. E potrà, si intende, trasmutarsi variamente col variare delle sorti, dei climi e delle mode. Questo, anzi, è il caso più comune, ma non è il mio. Il mio eroe fu e rimane a tutt'oggi sempre uno, mio zio Manuel, fino dal giorno che per la prima volta ne ebbi notizia. Secondo i miei calcoli postumi a quell'epoca, Manuel doveva contare circa 13 anni di età e io 10 di meno. E immagino di dovere, almeno in parte, proprio a quella mia età minima e cascabelera, il favore speciale di cui mi degnò Araceli, tenendomi per unico depositario e confidente delle sue proprie pompe private e, in primo luogo, delle gesta e pellette del suo Manuel. Chi lo sappia, infatti, essa non estendeva un simile favore a nessun altro fuori di me, bambinello. A nessun altro, nemmeno mio padre. Però davanti a lui, penso, doveva essere l'umiltà a scoraggiarla, confondendo le sue superbi infantili. È certo e vero che, a suo giudizio, nemmeno lo splendore di Manuel reggerebbe al confronto con la luce solare di mio padre, il quale poi, d'altra parte, era l'unico fra noi altri tutti che, presumibilmente, aveva potuto incontrare la persona Manuel, come pure il gatto Patufè e forse l'intera spiatta andalusa dei Muñoz. Sono passati 36 anni da quando mia madre fu sepolta nel cimitero di Campo Verano a Roma, mia città natale. Io non sono mai stato là dentro a visitarla e sono più di 30 anni che non rivedo Roma, dove non penso di tornare mai più. L'ultima volta che ci andai fu nella prima estate del 1945, alla fine della guerra. Avevo allora 13 anni circa, ma come era come se ne avessi ancora 10. E in quella occasione, fra le altre notizie, venni a conoscere che durante un bombardamento aereo sulla città anche il Campo Verano era stato devastato dalle bombe, molti sepolcri scoperchiati, cipressi diversi. Seppi pure il giorno e l'ora del bombardamento. Era stato sul mezzogiorno, il 19 luglio 1943, e da allora nelle mie visioni quell'ignoto campo mi si rappresentò in un'ora fissa canicolare. Sapevo che in lingua spagnola verano significava estate, una foresta di fumo e di incendio da cui mia madre fuggiva impaurita, sporca di sangue, nella stessa camicia da notte spiegazzata che portava quando la visitai per l'ultima volta. Dove potrebbe essere fuggita se non verso l'Andalusia? E oggi, dopo tanti anni di separazione smemorata, è appunto là, verso l'Andalusia, che io parto a cercarla. A volte, specie in certe solitudini estreme, nei vivi, prende a battere una pulsione disperata che li stimola a cercare i loro morti, non solo nel tempo, ma nello spazio. C'è chi li insegue all'indietro, nel passato, e chi si protende al miraggio di raggiungerli in un futuro ultimo, e c'è chi, non sapendo più dove andare senza di loro, corre i luoghi su una qualche loro pista possibile. Un simile richiamo può sopravvenire inaspettato e accompagnarsi alla medesima smania che assalirebbe un indigente miserabile il quale, dopo una lunga amnesia, rammentasse di possedere un diamante nascosto. Però lui stesso ormai ne ignora il nascondito. Ogni segno è scancellato. Né gli serve invocare un qualsiasi indizio valido a recuperarlo, né gli è dato mai più possedere altro bene. In quest'autunno nebbioso io da qualche giorno sono tentato di seguire la mia ragazza Araceli in tutte le direzioni dello spazio e del tempo, purché una a cui non credo, il futuro. In realtà, nella direzione del mio futuro io non vedo altro che un binario storto lungo il quale il solito me stesso, sempre solo e sempre più vecchio, seguita a portarsi su e giù come un pendolare ubriaco, fino a quando sopravviene un urto enorme, ogni traffico cessa, è il punto estremo del futuro, una sorta di mezzogiorno accecante o di mezzanotte cieca, dove non c'è più nessuno e nemmeno io. Da circa 2 mesi io dispongo di un impiego a ventizia in una piccola azienda editoriale dove sono adibito alla traduzione o lettura dei testi in esame, dei quali poi devo stendere una breve relazione scritta. Sono per lo più opuscoli o trattatelli divulgativi di argomento scientifico pratico, politico sociale o anche istruttivo mondano. L'azienda, che io sappia, è rappresentata in tutto da 2 stanzette d'ufficio corredate da un cesso buio senza finestre. Una delle stanzette serve più che altro da magazzino, l'altra è occupata da me. Sebbene il capo delle sue comparse non infrequenti ma frettolose abbia alluso talvolta a un suo invisibile personale d'azienda là dentro, secondo ogni apparenza l'unico personale sono io. La porta a vetri sulla scala recante l'insegna editoriale Y e più sotto la scritta spingere annuncia i visitatori come con un lungo sibilo, al quale segue immediatamente la libera entrata del visitatore di turno. Si tratta per lo più di aspiranti autori, in gran parte anziani, i quali col loro aspetto allupato e quasi torvo aumentano il gelo naturale dell'ambiente e mi precipitano subito in un'ambascia confusa. Dentro l'ufficio, secondo gli accordi, io dovrei trascorrere le mie giornate dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Io sul momento avevo accolto questo impiego come un colpo di fortuna, infatti la mia rendita già misera negli ultimi tempi non bastava più nemmeno a pagarmi l'affitto di una cameretta, ma prestissimo mi resi conto che il mio cervello lo dannava a un rigetto senza rimedio. Alla lettura di quei trattatelli, fino dalle prime righe, avevo la sensazione di deglutire della colla. Dei loro argomenti non mi importava nulla, anzi non concepivo che altri cervelli pensanti potessero prendersene cura. Ogni poco ne perdevo il filo e, sebbene da qualche tempo avessi rinunciato a ogni droga leggera o pesante, perfino nei limiti del possibile agli alcolici, ricadevo nel mio vizio morboso del sonno. Allora ad un tratto piombavo addormentato, a bocca aperta, sui miei lavori e capitava che mi riscuotessi a fatica al sibilo dell'uscio d'ingresso per trovarmi davanti già pronto uno di quei funesti visitatori, là ritto in piedi a guatare con un certo sogghigno i miei occhi gonfi e il filo di saliva che mi colava lungo il mento. Capitava pure che quei sopori mi portassero dei sogni, o meglio deliri passeggeri, futili e tetri. Per esempio, i caratteri di stampa là sotto il mio naso diventavano tignole, amiriadi, che sciamavano dai fogli riducendoli in polvere bianca. Ogni giorno nuovi opuscoli e nuove bozze si scaricavano sul mio tavolino e la sola vista di quei cumuli bastava fin dall'ora di entrata a darmi la nausea. Il mio basso rendimento certo non poteva sfuggire nemmeno agli sguardi affaccendati e sbrigativi del mio laconico boss e senza dubbio già da tempo l'editore Y programmava la mia cacciata prossima, inevitabile. A ogni modo, verso la fine di ottobre mi è stato pagato il mio secondo stipendio, il quale ha resistito quasi intatto nelle mie tasche fino a queste ferie autunnali dei primi di novembre. La durata delle ferie è stata calcolata con larghezza grazie all'usanza nazionale dei ponti di fine settimana, 4 giorni da venerdì 31 ottobre, vigilia, al 4 novembre, martedì, vecchia festività patriottica, e così stamattina, venerdì 31, mi sono mosso per il mio viaggio. Da un pezzo io mi sono fatto sedentario. E inoltre la parola ferie o vacanze a me evoca sempre una squallida tribù festaiola ebra di sacchetti di plastica, di Coca-Cola e di ravioline frenetiche. Non sono mai stato prima all'estero e su di me la decisione di questa partenza dirompeva in un sentimento estremo di rischio e di follia, ma anche di ignoto entusiasmos, invasione divina. All'inizio, tuttavia, rimanevo dubbioso sull'itinerario. Dove potrebbe andare infatti un tipo come me, forastico e misantropo, e senza nessuna curiosità del mondo, di nessun luogo al mondo? Finché l'entusiasmos mi ha insegnato l'unico itinerario a me possibile, comandato, anzi, anda mio, anda, che Dios te lo manda. E così adesso, l'ora è circa le 11 di mattina, mi sono messo sulla strada in partenza da Milano per andare alla ricerca di mia madre Araceli, nella doppia direzione del passato e dello spazio. Sulla sua preistoria in Andalusia mi ero conservato sempre ignorante, più o meno come al tempo della mia fanciullezza, e ancora adesso per me cercarla non significava documentarmi o raccogliere testimonianze, da andarmene via da qui, dietro le tracce del suo antico passaggio, come un animale sbandato va dietro agli odori della propria tana. Fra le poche notizie che possedevo di lei c'erano i suoi dati anagrafici principali, ossia, oltre al suo doppio cognome di ragazza, il suo luogo di nascita, che sapevo situato nel territorio di Almeria e si chiamava El Almendral. Però la rara corrispondenza che lei riceveva a Roma, da casa sua, questo lo ricordavo con precisione, portava sulla busta il timbro di Gergal, un nome che ho cercato invano sugli atlanti comuni, ma che ho trovato finalmente su una grande carta dell'Istituto Geografico. Risultava un piccolo centro isolato in mezzo alla sierra, a una notevole distanza dal mare. Invece El Almendral io non lo trovai su nessuna carta. ma intanto quel minimo punto periferico ignorato dalla geografia, da ultimo, era diventata l'unica stazione terrestre che indicasse una direzione al mio corpo disorientato. Il suo era un richiamo senza nessuna promessa né speranza. Sapevo, al di là di ogni dubbio, che esso non mi proveniva dalla ragione, ma da una nostalgia dei sensi, tale che nemmeno la certezza della sua esistenza non mi era una condizione necessaria. Il mio stato era proprio quello di un animale bastardo che, appena cucciolo, portarono via dal suo covo, dentro un sacco, scaricandolo per disfarsene sul margine di una carraia. Chissà come lui sopravvisse. Però qua d'intorno ho trovato solo delle tribù ostili che lo trattano da intruso e da rabbioso, e allora, portato dai suoi sensi acuti, lui rifà tutto il cammino all'indietro verso il punto del principio, forse a una agnizione, a una ricomparsa sulla scena. Esto niño chiquito no tiene madre, lo parió una gitana, lo ecò in la calle. La tentazione del viaggio mi aveva invaso recentemente la voce stessa di mia madre. Non è stata una trascrizione esatta della memoria a restituirmi le sue primissime canzoncine già seppellite, ma proprio la voce fisica di lei, col suo sapore tenero di gola e di saliva. Ho riavuto sul palato la sensazione della sua pelle, che odorava di prugna fresca. E la notte, in questo freddo milanese, ho avvertito il suo fiato ancora di bambina, come un gelo di tepore ingenuo, un velo di tepore ingenuo sulle mie palpebre invecchiate. Non so come gli scienziati spieghino l'esistenza dentro la nostra materia corporale di questi altri organi di senso occulti, senza corpo visibile e segregati dagli oggetti, ma pure capaci di udire, di vedere e di ogni sensazione della natura e anche di altre. Si direbbero forniti di antenne e scandagli, agiscono in una zona esclusa dallo spazio, però di movimento illimitato. E là, in quella zona, si avvera, almeno finché noi viviamo, la resurrezione carnale dei morti. Allora arriverò sempre in ritardo, Non abbiamo ancora finito. Volevo dire di meditare su queste pagine, perché è saporato una scrittura, difficile da leggere, molto difficile. Però le cose facili non danno la soddisfazione. In queste pagine qui si ragiona di cosmogonia, vedete che ad ogni testo scritto costruisce degli universi visionari, la morale. Si ragiona di teologia, perché mette in evidenza quali sono tutte le tradizioni teologiche che ci sono in circolazione. Si ragiona di ontologia, perché il continuo ragionamento che la morante fa tra l'essere e l'esistere è un'operazione, un investimento di intelligenza continua. E naturalmente si ragiona di dialettica, perché spesso la morante, con una stilettata, tira fuori, mette a nudo l'astuzia della ragione, e quindi il perfettismo e quindi l'ipocrisia. Sarà doveroso leggere ancora qualche pagina di questa prosa, dal carattere magico ed evocativo di questa prosa poetica. La poesia, afferma Elsa Morante, è vita che rimane impigliata in una trama di parole. Abbiamo detto che intorno al 1042 i due trattati De Anima e Ara Coeli, che erano stati estrapolati dal libro della guarigione di Avicenna e tradotti in latino, stanno circolando in tutte le scuole dell'Occidente cristiano. E ad un certo momento, per motivi di praticità, vengono riuniti in un unico volume. E questa stessa idea avviene in due posti diversi, senza che si mettano d'accordo, naturalmente, e anche perché si contendono il potere intellettuale. nell'abbazia di Marmoutier presso Tours e nell'abbazia di Bec in Normandia. Nell'abbazia di Bec in Normandia questa operazione, guardate, viene compiuta dall'abate e magister Lanfranco da Pavia. L'abbiamo incontrato, Lanfranco, ve lo ricordate, direttore della rinomata scuola di Bec, che diventerà arcivescovo di Canterbury dopo aver sostenuto nel 1047 la famosa disputa sull'Eucarestia con Berengario di Tours. Vi ricordate? Ebbene, Lanfranco riunisce insieme i due trattati De Anima e Araceli in un unico volume che intitola Metafisica. Uno dei discepoli di Lanfranco alla scuola di Bec si chiama Anselmo, forse avete sentito questo nome, ed è nato Anselmo, un ragazzino che è nato ad Augusta Pretoria, oggi si chiama Aosta questa città, una città che venera un santo che, nonostante il nome, non era per nulla forastico o selvatico, Sant'Orso. Anselmo, dopo aver studiato in particolare il trattato Araceli, si infatua del tema ontologico. E quali sono i frutti di questa infatuazione di Anselmo per l'ontologia? E chi è Anselmo d'Aosta? Beh, per preparare la risposta, perché per incontrarlo dobbiamo fare una cerca strada, per preparare la risposta a questa complessa domanda dobbiamo metterci sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare, specialmente quando il paesaggio intellettuale comincia ad assumere la forma di un labirinto, e voi sapete che i labirinti sono le case dei minotauri, e quindi il viaggio continua, la scuola è qui. Buonanotte, ascolteremo abbiamo dovuto saltare le pagine dell'introduzione, ma era semplicemente un riepilogo per tornare in gioco.
Sei stato bravissimo. Bravo, bravo.